Cara, devo dirti una cosa. Sei maschilista.
Ciao ragazze, finalmente siamo tornate con la quinta puntata del podcast Cara sei maschilista.
Io sono Teresa.
Io sono Irene. E siamo qua un'altra volta in mezzo a questo caos mondiale del coronavirus. È la prima volta che facciamo a distanza questo podcast e speriamo che funzioni tutto e che riusciamo comunque a trasmettere lo stesso mood, la stessa idea che abbiamo fatto anche nelle altre puntate.
Io ho un po' di paura tecnicamente parlando, speriamo di non perdere una puntata, però va bene, dai, forza.
Tanto Teresa, il tempo abbiamo, no? Quindi al massimo la rifacciamo.
possiamo rifarle mille volte, non è un problema.
Va bene.
Allora, per chi non ci segue, per favore seguiteci su Instagram, Facebook come Cara Sei Maschilista. Potete scriverci su carasemaschilista@gmail.com e stiamo provando anche a iniziare la nostra pagina su Twitter. Quindi abbiamo CR6, il numero 6, maschilista, e ci trovate.
Sì, anche su YouTube, se non siete fan dei podcast, siamo anche su YouTube. E quindi niente, seguiteci ragazzi, mandateci anche i vostri commenti, sì. Allora, iniziamo la puntata. Abbiamo deciso comunque di fare sempre una piccola introduzione in modo che spieghiamo un po' di che cosa parleremo in questo episodio. Vuoi iniziare tu, Teresa?
Sì, inizio io. Allora, il tema di questa settimana è l'ambizione femminile. In realtà abbiamo pensato che l'ambizione è avere il desiderio legittimo di migliorare la propria posizione o di essere valutato secondo i propri meriti, ma spesso viene collegata all'avidità, che è un peccato, per cui non sempre ben vista. Noi due, che siamo donne in carriera, ci siamo domandate perché le donne vengono sempre giudicate per le loro ambizioni o perché fanno fatica a dire che hanno ambizioni. Questa connotazione negativa viene correlata a uomini e donne, ma che peso il patriarcato aggiunge a tutto ciò?
Cara mia, siediti che arriva la polemica.
Allora, partiamo facendo notare alcuni numeri che abbiamo trovato in alcune ricerche su internet, TED Talk, eccetera, che secondo me danno già una panoramica di quello che vogliamo parlare. Inizio a citare questo numero che parla della presenza femminile. Le donne rappresentano il 44,7% del totale degli impiegati dell'azienda, però rappresentano soltanto il 5% degli amministratori delegati. Teniamo questo numero qua. Poi, parlando invece di donne manager, in Europa praticamente l'Italia, la prima cosa, è l'ultimo posto come rappresentazione delle donne manager nei board delle aziende e rappresenta soltanto il 27,9%, mentre per esempio in Gran Bretagna sono il 37%. Poi ti volevo dare altri due numeri che secondo me sono anche molto rappresentativi. Questo qua è un numero che ho preso di un TED Talk di Sheryl Sandberg di Facebook. E lei dice: 57% degli uomini che stanno entrando nel mercato del lavoro negoziano il loro primo stipendio, quindi nel primo colloquio di lavoro questi qua vanno lì, già fanno la negoziazione.
Ma sei seria?
Sì, cioè tipo esatto, mentre soltanto il 7% delle donne lo fa. Quindi qua iniziamo già a capire che esiste anche una percezione delle proprie capacità di negoziazione e del proprio valore molto squilibrata.
Eh sì.
E poi per ultimo un numero che comunque credo che tante di voi avete già sentito, è molto parlato. Quando si risponde a un annuncio di lavoro, gli uomini rispondono a questo annuncio di lavoro se hanno 60% delle qualifiche richieste dall'annuncio. Quindi mancano 40%, loro vanno lì e rispondono, mentre le donne rispondono allo stesso annuncio di lavoro soltanto se hanno il 100% della lista pubblicata nell'annuncio.
Io ero una di queste donne e poi dopo aver visto questa roba ho cambiato completamente il mio atteggiamento. Ho iniziato a inviare anch'io.
Ma sì, perché secondo me anche parte dal fatto che gli uomini pensano che okay, io non ho questi 40%, però io valgo lo stesso, piuttosto dopo vado, mi sforzerò, eccetera, e qui riuscirò a raggiungere. Le donne pensano non ce l'ho e quindi non ce l'avrò mai, non avrò questa possibilità, non mi sceglieranno.
Non mi prenderanno nemmeno in considerazione probabilmente.
Esatto, non mi prenderanno nemmeno in considerazione. E poi quando vai a vedere anche quello che dicono i recruiter delle agenzie, dicono che comunque quella lista non è che per forza deve avere tutto, semplicemente è quella più ambita, però poi sono altre cose che vengono valutate.
Sì.
Però il punto di partenza è questo, diciamo, per iniziare a parlare della differenza,
sì,
anche di come noi donne viviamo l'ambizione di, per esempio, di ambire un posto o no.
E ma secondo te da dove nasce questa cosa? Perché in teoria l'ambizione è una parola che non sempre è positiva, come abbiamo detto nell'intro, sia per gli uomini che le donne, no?
È principalmente in una cultura dove l'umiltà, diciamo, è un po' considerata come un grande valore, quindi in contrappunto l'ambizione è considerata una roba da gente cattiva, giusto?
Sì.
Cioè, tu hai fatto un po' di ricerche su questo?
Sì, io ho iniziato a cercare un po' cos'era l'ambizione, qual era la definizione giusta, quella da dizionario, e perché hanno iniziato a vedere l'ambizione come una cosa negativa. E praticamente ho visto che è una parola che viene dal latino e dice può muoversi intorno alle cose, quindi è una parola che viene dal muoversi, quindi ambire è anche muoversi verso alcuna cosa. Se voi siete delle linguiste, sto dicendo una cavolata, fammelo sapere, perché ho cercato su Google, non è che ho cercato su
viva Wikipedia.
E poi ho visto che, come sempre, torniamo alla mitologia e alla religione. Ho visto che l'ambizione è una parola che viene molto correlata all'avidità, che è un peccato capitale, e alla caduta del diavolo. Il diavolo ha ambito al posto di Dio e ha invidiato l'umanità e quindi è caduto dal paradiso. E quindi da lì inizia una correlazione di negatività proprio con la parola stessa. Però in un mondo capitalista, in cui ci sono gerarchie, ci sono delle carriere, l'ambizione è un po' anche essere riconosciuto, crescere, voler cambiare posizioni di lavoro, voler essere riconosciuto per le tue capacità, correlate a soldi o non a soldi, non necessariamente a soldi.
No, sì, ma forse anche l'ambizione vista in questo modo che stai dicendo tu è anche una visione costruita comunque da un mondo patriarcale, perché cioè, dopo facendo le diverse ricerche e ascoltando molte donne che comunque hanno ambizione oppure molte persone che cercano di muoversi verso qualcosa di meglio, non per forza legato proprio al posto di lavoro, avere più soldi o l'altro, però è molto legato anche ad avere coscienza del proprio valore e di avere degli obiettivi per raggiungerli.
Certo.
Quindi cioè, magari anche adesso iniziamo anche a parlare un po' da dove noi donne evitiamo questa parola e questa posizione, però magari partiamo già da questo punto, dall'inizio, no? Che quando parliamo dell'ambizione non per forza stiamo parlando di una ricerca per i ruoli di potere per forza, seguendo gli stessi schemi maschili che vediamo da sempre.
Sì, e che sono rinforzati anche dall'industria culturale con il cinema, con il teatro. I personaggi cattivi tante volte sono molto ambiziosi, vogliono dominare il mondo, vogliono avere tutto il potere del mondo e sono dei ruoli anche molto maschili, nel senso che la donna quando è cattiva c'è un altro ruolo, va più per la parte della seduzione,
sì, sì,
della sensualità, del tradimento e di quella roba lì, piuttosto che il nuovo ordine mondiale, diciamo così.
No, certo. E quindi niente, io partirei un po' anche chiarendo questa cosa, no? Che quando parliamo dell'ambizione femminile e cerchiamo di non demonizzare più questa parola, parliamo molto principalmente avere consapevolezza di sé, delle proprie capacità e il diritto, senza il senso di colpa, di ambire qualcosa di meglio che vogliamo per noi, cioè degli obiettivi che abbiamo, e andare a conquistarli, e abbiamo tutto il diritto di farlo. Però vabbè, allora diciamo...
No, io stavo per dire solo una cosa. Partiamo dal punto che l'ambizione per entrambi i generi già non è una cosa positiva. Per le donne, dal mio punto di vista, sembra che sia ancora più negativo dire che sei ambiziosa o di pensare di avere qualche tipo di ambizione, perché già non è nel nostro ruolo, nel nostro stereotipo di genere, voler qualcosa di più. Noi siamo la casalinga, la mamma, e essere una brava mamma in teoria è l'obiettivo più sacro che c'è, e quindi già non fa parte del nostro stereotipo di genere, quello che di solito noi ci vediamo o che la società ci vede, e quindi è ancora più difficile, secondo me, degli uomini di avere un'ambizione. Non so se mi sono spiegata bene.
Sì, secondo me è proprio il punto che si addice proprio alle donne, è proprio darsi il diritto di volere qualcosa di più che si stacchi proprio dallo stereotipo di fare la mamma, di fare...
Esatto.
Quindi anche lì, no? Quando le donne dicono di essere fiere di se stesse, normalmente lo dicono con tranquillità quando riguarda il ruolo della mamma. Sono fiera di essere mamma, sono fiera di essere la miglior mamma del mondo. Questa cosa si sente veramente ad altissima voce, tutte le donne vanno sui social, eccetera. Ah sì, la mamma numero uno, eccetera. Però quante volte noi vediamo una donna che invece sia così fiera di sé per altri elementi che non siano questi? No?
Sì.
Quindi la grande difficoltà di una donna di ammettere di avere delle ambizioni al di fuori di questo è proprio per il fatto di staccarsi completamente dal ruolo che si aspetta.
Sì.
Però da dove inizia, per esempio, quando io ero bambina, c'è sempre stata anche questa cosa che le bambine devono essere più calme, più tranquille, più gentili. Invece i ragazzi sono anche spinti a provare qualcosa di più, anche giochi più energici.
Certo.
Invece le bambine vengono cresciute comunque in un modo molto più sottomesso.
Sì.
O come...
Allora, la mia mamma ha avuto due bambine, ok? E quindi lei, secondo me, nella sua vita ha sempre sentito dire: ah, sei fortunata perché hai due bambine, sono più calme, sono
tranquille.
O nell'ambito dei giochi che stavi dicendo tu, quante volte i ragazzi erano sporchi marci perché hanno giocato, hanno fatto, mm-hmm. e le bambine dovevano essere sempre pulite, in ordine, e tornare dalla festa di compleanno,
sì,
dall'amichetto comunque pulita. I bambini erano marci perché hanno giocato di mille,
sì,
robe, e noi dovevamo essere sempre in ordine.
Ma proprio il vestito, cioè gli abiti da bambina, sono anche meno adatti per,
sì,
per i giochi più spinti, quelli che ci vuole comunque,
sì,
più,
sì,
coraggio, diciamo così, di salire sopra il coso del parco giochi, piuttosto no, la bambina va nella festa di compleanno con la gonnellina e quindi siediti come una signorina,
sì,
alla fine, no? Cioè, ah, siediti come una signorina, ah, guarda,
esatto,
che la gonna,
esatto,
stai attenta.
Ah, non sederti per terra, esatto,
già
non
questo.
Sederti per terra, gambe chiuse, e la bambina non può nemmeno giocare, già questo è già limitante.
E quindi c'è veramente, che cosa succede? Cresce delle bambine che si sono abituate a stare lì belle tranquille, ragazze che si buttano in qualche modo, no?
Esatto, dentro in quel pacchetto, io sono dentro questo pacchetto, non mi posso muovere perché quello che veste è limitante, quello che mi dicono è limitante, quindi io sono una persona limitata. Io devo stare dentro questo raggio qui, è un po' quello. E
sì,
quindi è più, secondo me, di quello che stavi dicendo, non è solo avere la consapevolezza di essere capace di fare una roba, devi avere anche la sicurezza di sapere che hai il diritto di poterla fare, no?
Diritto, ma anche la capacità, perché se poi...
Sì, ma anche sai che sei capace.
L'hai permesso.
Esatto,
sì, ma
esatto.
Perché poi, guarda, veramente facendo la ricerca proprio sulla differenza di questi sviluppi nell'infanzia, no? Le bambine sono anche cresciute per seguire le regole.
Sì.
No? Cioè noi dobbiamo seguire le regole.
Sì.
E lì siamo le brave bambine, no? Perché seguiamo le regole. I bambini, dall'altra parte, vengono comunque, arrivano i complimenti se fanno di più di quello che si aspettano. I bambini non vengono comunque cresciuti per stare così tanto all'interno delle regole come vengono cresciute le bambine, e questo fa sì che le bambine veramente non abbiano il coraggio di andare al di fuori. Io stavo vedendo questo TED Talk di Reshma Saujani, e praticamente lei racconta una storia che era in un seminario per universitari, eccetera, E quindi alla fine chiedi a chi vi vuole fare altre domande e tutti quanti alzano le mani. Lei dice vabbè, darò altre due risposte e poi basta. E semplicemente dopo che lei ha dato le due risposte, ha dato altre 4-5. Però praticamente queste altre 4-5 che sono state date dopo che lei aveva dato lo stop erano tutte domande da uomini, perché quando lei ha detto io mi fermerò, tutte le donne non hanno più alzato la mano, invece gli uomini se ne sono sbattuti altamente. E quindi c'è, cioè, lì è la differenza, dove magari la bambina si ferma perché deve comunque seguire le regole, essere perfetta per essere considerata una brava bambina, i ragazzi vanno oltre, cioè da quando siamo piccoli.
Sì. Ci sono più regole quando siamo bambine per un sacco di ragioni, anche la cosa della repressione sessuale, perché la bambina deve seguire le regole, perché quando è adolescente non può uscire, perché è slut shame, è tutto un po' collegato, no?
Sì.
Però quello ci mette veramente dentro un cerchio, dentro questo riquadro di cui non possiamo uscire, anche se sappiamo di avere le capacità, non sempre sappiamo di averle, ma anche averle non è abbastanza, secondo me.
E poi c'è anche l'immagine della bambina fragile e il bambino coraggioso,
sì.
No? Quindi si spinge il bambino a fare dei giochi, oppure dai, se non ti butti dal sasso per andare, cioè, in mare, sei un fiffone, sei una ragazzina. Invece la ragazzina che cosa si dice? No, attenzione, ti farai male, non ti puoi buttare. Cioè, quindi questi messaggi da sempre che stimolano comunque i ragazzi a credersi, a dire tu devi essere coraggioso, tu devi mandare quel curriculum con 60%, perché quello ti renderà valido agli occhi degli altri. Invece la ragazza viene insegnata, no, tu soltanto se è tutto a posto, allora sì, tu devi avere il coraggio di mandare,
sì.
Cioè, altrimenti sei al pericolo di non essere considerata brava abbastanza.
Sì, sicuramente parte dall'infanzia, anche i complimenti che ognuno becca, il bambino è bravo, coraggioso, la bambina è bella.
Sì.
Sono super diversi, per la bambina sei bella, sei carina. Ah, che carina questa bambina, che bella questa bambina. Ah, è così calma, così tenera. E il bambino, no, ma figa, come sei coraggioso, come sei bravo, come sei... parte da quello, e quindi non ci sentiamo bravi.
No, che due palle. E se non sei bravo, che cosa sei? Una ragazzina.
Esatto.
Se il bambino non è coraggioso, sembra una ragazzina. E crescere comunque con tutte queste cose. Poi ci sono anche gli esempi, no? Adesso credo che le cose stiano cambiando tantissimo e tante donne stanno spingendo a parlare di altre donne che hanno raggiunto degli obiettivi nella vita, non dico solo posizioni di successo eccetera, però è una cosa che per esempio nella mia infanzia non c'erano, c'erano pochissimi. No, tutta la storia era raccontata da uomini che erano arrivati a dei grossi obiettivi, mentre... Guarda, per questa cosa c'è una storia di quando ero piccola, avrò avuto 10 anni più o meno, e dovevo tipo recitare una poesia nel teatro della scuola. E era una poesia che era stata scritta da una donna, una poetessa, e io mi sono preparata, praticamente era nel teatro, quindi dovevi mettere i vestiti per fare la rappresentazione di questa poesia, eccetera.
Sì.
E io mi sono vestita da uomo, tipo mi sono vestita da poeta uomo con la macchina da scrivere, il cappello, l'abito eccetera, per recitare una poesia che era stata invece scritta da una donna.
Cioè, perché la donna non può essere la poetessa.
Però vedi, all'epoca io non me ne ero neanche accorta e nessuno me l'ha detto, cioè, perché quando penso che io avevo 10 anni e io mi ricordo che io avevo avuto questa idea, no, perché era una poesia che parlava dell'atto di scrivere. Invece nessuno mi ha detto, guardi Reni, che chi ha scritto questa poesia è stata una donna e quindi non ha senso che tu ti vesti da uomo. No, è stata una cosa normale, io ci ho pensato veramente tipo circa qualche anno fa. E quindi è un messaggio che fa sì che le bambine non credano di essere capaci o in grado di occupare certi posti o di volere altro.
Sì. Parlando sempre di quello, ci sono state anche tantissime donne cancellate dalla storia. non è che hanno fatto cose o che hanno partecipato a progetti giganteschi, hanno dato un contributo molto valido e che comunque sono state nascoste dalla storia. Quindi
sì,
sicuramente sta migliorando molto, però se mi fermo e ci penso su tutte le bambine che come me sono cresciute in una società in cui non avevamo nessun tipo di esempio, nessun tipo di specchio a cui guardarci, poter dire ah, io posso essere anche quello, io posso essere una giornalista come Christiane Amanpour, non arrivava a me questo tipo di cose, capito? Io vedevo tutti quelli giornalisti in TV, mm-hmm, uomini. Oggi ci sono già molte più donne. Secondo me la rappresentatività per l'ambizione femminile è una roba molto importante.
È essenziale.
Adesso in questo 8 marzo ho visto uno stories, adesso non mi ricordo la pagina, non mi ricordo cos'era, ma c'era una domanda che poneva con questo stories, che è: tu sai dire tre nomi di donne che ti ispirano nel tuo lavoro, quindi della tua industria? Io mi sono messa lì e ho detto cazzo, devo pensarci, non lo so, e non è che non ci sono le donne, ma secondo me non è una cosa che viene stimolata. Secondo me dobbiamo stimolare, perché i ragazzi si guardano intorno e si vedono ovunque, in qualsiasi professione, in qualsiasi posizione di lavoro, in qualsiasi obiettivo,
sì,
in qualsiasi cosa. Noi no, e quindi dobbiamo proprio stimolare la visibilità delle donne in posizioni di potere o in posizioni che vogliamo raggiungere, sia di carriera o no, capito?
Questa cosa della rappresentanza è, secondo me, è essenziale, però credo che anche sia molto molto importante parlare perché ancora abbiamo paura di ammettere quando abbiamo questa ambizione, perché è ancora visto così male il fatto di voler arrivare da qualche parte. Mi ricordo che avevamo fatto una vignetta per la pagina che diceva: pensi che una donna ambiziosa sia egoista, no? Oppure quante volte anche abbiamo parlato della nostra responsabile oppure del capo dell'azienda dicendo ah, quella è cattiva, quella non prende cura dei suoi figli, criticando veramente le donne di potere.
Secondo me è proprio quello.
Invece c'è...
Secondo me è quello.
Sì.
È proprio perché la donna ambiziosa trascura il ruolo sacro che è essere le mamma.
Esatto,
in teoria,
il punto è
capito?
Proprio quello,
è quello,
sì.
È proprio base, è tutto gira intorno a questo, è che la donna deve fare la mamma, esatto, ma è quello, la donna deve fare la mamma, punto. Se tu hai altre ambizioni, ti vedranno come una persona che trascurerà la tua famiglia.
Ma poi credo che legata anche alla figura della mamma c'è questo senso dell'umiltà, no? Cioè
sì,
il tuo posto comunque è quello di non pretendere.
Quella che sacrifica
cosa...
tutto per la famiglia, che la famiglia,
esatto,
viene in primo piano e lei non è nient'altro che la figura della mamma, non è più una persona, non è un individuo, è la mamma.
Passiamo, cioè andiamo anche oltre questa situazione, diciamo che okay, io sono una donna che sono riuscita a superare questo concetto e mi sono permessa di volere qualcosa di più di quello che si aspettava della figura classica della donna, e quindi sono nel mondo del lavoro, sono brava in quello che faccio, conquisto i miei obiettivi eccetera, e arriva qualcuno e mi dice: guarda, brava, hai fatto un buon lavoro. Perché le donne non riescono neanche a prendersi complimenti? Cioè, c'era questa ricerca che diceva proprio che gli uomini, quando ricevono i complimenti oppure quando c'è un buon risultato del proprio lavoro, sono molto portati a dire grazie, sono stato bravo, sono un figo. La donna invece solitamente risponde dicendo ah sì, ho un ottimo team, oppure ho avuto fortuna, oppure, cioè non riesce proprio a intascare questo complimento dicendo sì, cavolo, sono stata brava, se fosse stata un'altra persona meno capace di me in questa situazione il risultato non sarebbe lo stesso. Non lo so te, Teresa, però com'è, anche con i risultati che ho avuto io, ho sempre fatto fatica a autodirmi brava. Abbiamo veramente questo blocco del sindrome dell'impostore, non so come dire. Con te, cioè, tu come vivi questa cosa?
La vivo così, ci sono state delle nostre conversazioni personali uh-huh. che tu mi raccontavi le cose, io dicevo, ti ricordi, cavolo, ma tu sei forte, guarda quello che hai fatto, guarda sì. quello che hai fatto, tu sei, tu ce la c'è. E sì, mi sa che la viviamo un po' tutte e... questa cosa qua, ci sentiamo, è come se ci sentissimo comunque in difetto, nonostante oggi, per dire, le donne siano noi siamo la maggiorità nelle università, nei master, noi siamo più qualificate oggi rispetto sì, sì, sì. agli uomini, e nonostante ciò ci sentiamo comunque in difetto, ma è perché come se non fosse il ruolo nostro, come se non fosse il nostro campo, come se non fosse il nostro territorio, come se stessimo entrando in un territorio che è di un'altra persona, e quindi dobbiamo mm-hmm. mantenere la testa bassa, capisci quello che intendo dire? È come se non sì, fosse sì. nostro, ed è nostro, perché siamo lavoratrici. Possiamo ambire, possiamo, siamo qualificate, abbiamo tutto, perché ci sentiamo in difetto ancora?
Guarda, ti dico, è una cosa che io posso anche leggere un miliardo di cose, posso stare qua a fare tutta la teoria, però io la vivo veramente in prima persona. Adesso che tu mi hai detto questa cosa, no? Quante volte mi hai detto, cavolo, cioè, sei stata brava, guarda dove sei arrivata, eccetera. E io, cioè, la mia risposta è sempre dare un po' per scontato, sì, ma sì, cioè, è normale, nel senso, ho fatto il mio lavoro. Cioè, non riesco neanche a riconoscere in me i percorsi, le conquiste che ho avuto, no? E credo che questo sia molto importante, perché poi, quando c'è un momento dove c'è uno che magari deve decidere fra due figure, e arriva comunque la persona che ha più fiducia, che normalmente è l'uomo, no? E che dice, sì, io sono stato io a arrivare a questi obiettivi, sono stato io a promuovere questo, a fare, no? E c'è la donna che arriva lì e dice, sì, guarda, ho avuto un'ottima squadra, lavoriamo bene, sempre nella terza persona, no? Cioè, tipo, sì. abbiamo fatto bene, lavoriamo bene, molto umili, eccetera. E comunque, quindi, alla fine, perde la possibilità e l'opportunità di stare lì, perché ancora chi decide chi arriverà è ancora un uomo, no? Perché ritorniamo alla parte della rappresentatività. Perché invece questo... Perché poi, cioè, io non lo so che cosa pensi tu, però alla fine anche questo modo di essere leader comunque meno... Che riguarda meno la posizione dove... Cioè, la posizione in sé che deve arrivare, ma sì quello che tu puoi portare con la posizione... Secondo me si crea anche un altro modello di fare le cose, però ancora chi decide sono gli uomini in quell'altro modello lì, e quindi per questo abbiamo anche meno possibilità di arrivarci, perché abbiamo un approccio non aggressivo e non autoproclamatore di se stesso, di quello che hanno gli uomini.
Sì, ma anche quando abbiamo questo tipo di atteggiamento un po' più aggressivo, un po' più spinto, è visto come una cosa negativa comunque,
ah, sì.
perché non diventiamo il professionale ambizioso, o il professionale che o il capo che sta dando un ordine come normalmente farebbe un uomo. Noi diventiamo la cattiva, quella che non scopa abbastanza, sì. quella, capisce? Sempre diventa una roba aggressiva. E ho un esempio di questa cosa nella mia vita privata. Praticamente nell'azienda in cui lavoro c'è una dirigente, e c'è una cosa che lei fa che mi ha fatto riflettere molto. Praticamente lei è l'unica dirigente che nelle mail chiama tutti per soprannomi, e quindi tipo devi scrivere a un Luca, scrivi ciao Lu, per dire, uh-huh. e metti gli smiles. Quindi quando uh-huh. le chiedi una cosa, è un ordine, no? Ho bisogno del report X per domani. Invece di dire ho bisogno del report X per domani, per favore, come fanno tutti, uh-huh. metti alla fine del per favore, metti uno smile.
Ma perché? Perché come se dovesse essere piacente in qualche modo.
Esatto. Devo far capire che, guarda, io non sono aggressiva. Io sto chiedendo una cosa, per favore, e sono carina. Ok, non sono aggressiva.
Che due
ma
pale, però.
Esatto, cioè... che due pale sì, che due pale sì. Una dirigente che si sente costretta a inviare una mail con uno smile con questa connotazione, perché poi la conosco e so
diventa
che
anche infantile alla fine.
Diventa, cioè... è infantilizzata, viene presa in giro e non la prendono seriamente, ma se non ci fosse quelle smile lì, non penso che sarebbe molto diverso, cambierebbero solo le offese.
Certo,
quello
sì,
è il punto brutto, perché perché
torniamo sempre lì, perché non è ancora legittimato, sì, perché non è ancora legittimato che le donne possano arrivare a un certo ruolo e una posizione di rilievo. E poi credo anche che faremo una puntata proprio solo sulla rappresentanza femminile, perché credo che vengano fuori anche tanti altri discorsi. Io ti chiedo allora a questo punto, cioè, e quindi come ci arrivo sempre? E quindi che dobbiamo fare? Perché anche noi che sappiamo, no, che abbiamo il diritto di avere ambizione, che fa parte di ognuno di noi, e ripetiamo qua, l'ambizione non stiamo dicendo il posto di lavoro, stiamo dicendo anche un traguardo sportivo, qualsiasi cosa che vogliamo.
Sì, ricadiamo un po' sul lavoro, perché è la nostra carriera, perché abbiamo deciso di essere donne in carriera, e quindi parlando delle nostre cose cadiamo sempre qua.
Facendo anche noi non riusciamo.
Esatto, è difficile, siamo già dentro, abbiamo le nostre carriere che hanno anche un po' di successo, meno male, e nonostante ciò cadiamo sempre in queste cose qui. Non so se vuoi condividere, ma sarebbe interessante quella storia della riunione, no? Non vuoi condividere?
Ok, dai, adesso allora vi racconto. Praticamente sono stata convocata, perché già dico invitata come se io non facessi parte, come se fosse un'invitata. Sono stata convocata a questa riunione. Vedi, sindrome dell'impostore proprio in continuazione. E quindi arrivo in questa riunione dove c'erano presidenti di associazioni, ambasciatori, cioè delle persone importanti, diciamo così, no? Nella quale io pensavo di non essere inclusa. Invece io arrivo a questa riunione con non tantissime persone e c'è la placchettina con il mio nome scritto. Io mi sono sentita tipo, che cosa sto facendo qua? Cioè, ma che senso ha? Nel senso, come ci sono arrivata? Non è il mio luogo. Però alla fine, se io sono stata chiamata a partecipare, a dire la mia, è perché ovvio che avevo tutte le competenze per essere lì e avevo comunque la legittimazione di essere presente lì, perché sono stata convocata anche io di fianco a queste figure che io mi sentivo invece inferiore. E lì per me questo è proprio un esempio di quanto, nonostante abbiamo fatto dei progressi, siamo arrivate a certe posizioni, ancora ci sentiamo così, ancora non ci sentiamo buone abbastanza, perché cerchiamo sempre questa perfezione del tipo, no, cioè magari non ho tutte le capacità per essere qua e quindi io ti chiedo, Teresa, che cosa dobbiamo fare? Perché cioè, non va bene.
Allora, nelle mie ricerche ho trovato una cosa che secondo me è molto interessante, che è la Tory Burch Foundation. Per chi non sa, Tory Burch è la CEO e la designer del marchio americano Tory Burch, di borse, un marchio di moda comunque. Ho visto anche un'intervista con lei che diceva che 13 anni fa un giornalista uomo ha fatto un'intervista con lei e l'ha chiesto se lei era una donna ambiziosa, e lei si è sentita molto in imbarazzo con questa domanda. Il giorno dopo una sua amica l'ha chiamata e ha detto: guarda, ho letto la tua intervista, molto interessante, secondo me hai fatto tutto molto bene, però me ne sono accorta che ti sei un po' imbarazzata con la domanda sull'ambizione, perché? E quindi lei ha iniziato a farsi delle domande. Cavolo, io sono CEO di un'azienda, sono un'imprenditrice, ho successo, ho fatto tutto quanto, ma perché non posso avere ambizione? Quindi lei si è iniziata a domandare queste cose. Quindi non solo noi povere bambine, ma anche le super imprenditrici hanno lo stesso problema, capito?
Cavolo.
E quindi lei, nella sua Tory Burch Foundation, ha iniziato un progetto che si chiama Embrace Your Ambition, che tipo abbraccia la tua ambizione, spiegando, esatto. E quindi ci sono dei summit annuali in cui lei prende un sacco di female leaders, le donne leader, per parlare su cos'è ambizione, carriera e tutto quanto, no? E quindi secondo me è una cosa molto interessante.
Bello.
Lì dentro del sito della Tory Burch Foundation puoi dare la tua mail per entrare nella loro newsletter e ci sono un sacco di video di questi summit, queste donne parlando di questi argomenti qui. Quindi secondo me questo è già un primo passo di tipo ascoltare donne di carriera e cosa loro pensano della loro ambizione e accettare questa proposta della Tory, che è abbracciare questa ambizione, di capire che non è una cosa negativa, di capire che può essere una nostra caratteristica positiva,
sì,
e portarla avanti, non avere paura.
Sì, poi adesso mi è venuta in testa anche un'altra cosa che secondo me possiamo fare e che si collega sempre a delle altre cose che abbiamo già detto, che è il fatto anche di smettere di giudicare le altre donne.
Ecco.
Perché se noi siamo le prime a giudicare una donna perché è troppo ambiziosa e pretenziosa, oppure perché c'è arrivata in un posto di successo, o la giudichi dicendo ah sai a chi l'avrà data per arrivarci, o piuttosto che
sì, è la prima cosa,
sì, oppure altre cose che comunque noi stesse facciamo fatica a riconoscere nelle altre donne, delle caratteristiche di leadership oppure di capacità proprio, ma non parliamo solo di leader ma di capacità, che invece l'avreste riconosciuta tranquillamente in un uomo, no? Perché le ricerche anche dimostrano questo, che anche le donne fanno fatica a riconoscere le capacità e le leadership quando arrivano da una donna, e le donne che sono leader stanno più antipatiche alle donne. Quindi io faccio questo invito che noi dobbiamo essere le prime a smettere di giudicare e a stimolare
sempre
le donne che abbiamo intorno a noi. E anche
perché torniamo nel
dimmi. Sì, vai.
No, perché torniamo nella puntata della competizione femminile, perché vediamo quello spot è l'unico che possiamo avere, perché se c'è lei è solo quello, non è che possiamo ambire in mille posti di come quello, e quindi ci vediamo in competizione e lì inizia
tutti i giudizi,
secondo me.
Quindi,
no, è tutto correlato.
Sì, e quindi a partire dal punto che capiamo che questa cosa ci può appartenere anche alle donne, smettiamo di giudicare le altre, iniziamo anche ad accettare le nostre stesse ambizioni.
Sì.
E principalmente, e credo che è un lavoro molto difficile da fare, però quello di riconoscere in sé le proprie capacità. E quindi iniziare proprio a chiedersi che altri elementi positivi abbiamo e di non sentirci in colpa per averli, cioè, perché comunque è una cosa positiva, cioè, quindi
sì,
il fatto che tu sia molto brava in una cosa non deve sentirti in imbarazzo per quello,
sì,
deve riconoscerti e utilizzarli al tuo favore senza il senso di colpa, perché poi lo so perché succede, anche perché abbiamo anche paura di sembrare antipatiche, perché
di essere giudicate anche per quello,
giudicate anche per quello. Quindi se partiamo da smettere di giudicare, già se il 50% della popolazione mondiale smettesse di giudicare le donne, già sarebbe un buon inizio. Poi
sì, guarda, poi che tu hai un po' parlato anche dei punti che Tory propone come discussione. Lei propone 6 punti, non vi dico tutti, se siete poi curiosi potete andare a cercare, vi dico quello che sono secondo me i più interessanti. Il primo è parlate delle vostre ambizioni e non avere paura di averle e di dare voce a loro. La seconda è sii cosciente delle vostre attitudini, chiedete a voi stesse: ho appena reagito negativamente a una donna che ha dimostrato di avere ambizione? Quindi è quello che hai appena detto. Proviamo a essere le prime a non giudicare.
Non
okay?
giudicare.
E la 4 è l'ultima che voglio discutere, è appoggi le altre donne. Sto facendo una...
Supporti le altre donne.
Esatto, sto facendo una traduzione direttamente dall'inglese, sto facendo fatica. Come amica, come parenti o come collega, aiutate quelle che sono vicine a te. Quindi siamo in difetto, abbiamo capito che non ci sentiamo nel nostro territorio e quindi proviamo a supportarci una l'altra. Secondo me è una cosa molto positiva.
Sì, o diamo spazio al tavolo di discussione anche ad altre donne capaci così come
esatto.
noi.
Esatto. E le altre sono sul sito.
Io credo che possiamo anche passare ai suggerimenti, no?
Cara, una bomba.
Allora, iniziamo con le nostre indicazioni. Io ho pensato un po' a delle cose di intrattenimento, mentre Irene ha pensato a cose più serie, come sempre, ma va bene, dai, inizio boh. Io.
Io sono quella pesante, bene, dei numeri.
Vabbè, vai, vai. Allora, il primo è una serie che mi piace molto, di Amazon Prime Video, che è The Marvel of Miss Maisel. È la storia di una mamma ebrea che vive negli anni 50 a New York, e lei è la mamma e la moglie perfetta. Nonostante ciò, e non è uno spoiler perché è proprio la prima puntata, il matrimonio non va molto bene e lei inizia a capire che può avere una vocazione come comica, e decide di iniziare questa carriera, e devi comunque bilanciare la vita personale con quella vita della carriera, e inizia a soffrire un sacco di maschilismo ovunque va, perché comunque la parte comica del cabaret, di andare al bar di notte, non è molto ben vista. Comunque è una serie molto bella sulla storia di lei e della sua manager, che è una donna, quindi è una coppia di donne fortissime, sì, molto brave, e la serie è molto molto bella.
Sì, perché immagino se fare la comica nel 2020 è già difficile per le donne in generale, perché non sono considerate divertenti, figurati negli anni 50.
Esatto, sai quante volte ho già ascoltato questa roba? Ah, le donne non fanno ridere.
Ma è vero, sì, non fanno ridere, oppure si fanno ridere solo le donne, no? Gli uomini che fanno ridere a tutti, invece le donne fanno ridere solo gli uomini.
Sì.
Però, vabbè.
Vai.
Allora, sì, io invece ho visto questo documentario su Netflix, che è piccolissimo, sono 20 minuti di documentario, però uno è fatto molto bene e poi la storia è molto carina. Si chiama Lorena, maratoneta con i sandali, e parla di questa ragazza messicana di 24 anni che praticamente fa la maratona con i sandali, non porta le scarpe da ginnastica. È molto bello perché lei è molto silenziosa, cioè non parla, è molto timida, però ha proprio questo sguardo da una che sa esattamente che cosa sta facendo. Lei si allena praticamente in mezzo alle montagne per portare i bestiami al pascolo, cioè proprio poi le scene sono molto belle anche. Che è iniziata a correre così, è di una famiglia comunque di persone che corrono, perché proprio la sua etnia è già conosciuta per questo. Però praticamente si vede questa ragazza in mezzo a tutti i runner con le Nike eccetera, lei invece con la sua gonna con i colori messicani che lei stessa li fa, con i sandali, e vince tutte le maratone. Proprio questa sua figura, che non è il solito stereotipo femminile, non si vanta di quello che fa, però è molto sicura di sé, cioè proprio uno sguardo da tipo sono veramente brava. E c'è una scena in specifico che è molto bella, che lei riceve come regalo questa scarpa da ginnastica, da running, e lei apre la scatola e dice vabbè, però mi sa che non lo userò, perché comunque con i miei sandali ho sempre corso più veloce di tutti quelli che li usano. Quindi è una grandissima, ne vale la pena, guarda, 20 minutini che sono ben spesi.
Bene, il mio prossimo è una miniserie su Netflix che è appena uscita, quindi super super calda.
Netflix, quand'è che ci sponsorizzerà?
Ah, io spero perché a breve, non stiamo guadagnando un soldo, ragazzi, ma potremo.
Netflix però sarà la quarantena, però sì. Netflix,
guarda qua, questo qua. Ho guardato l'altro giorno, perché poi i miei contatti su Netflix, ovviamente li ho chiamati e ho detto guarda, la prossima puntata di Cara Sima Slick è sull'ambizione femminile, quindi metteteci qualcosa, e l'hanno messo. C'è questa miniserie nuovissima che si chiama Selfmade, la vita di Madame C.J. Walker, è una miniserie di 4 puntate e è bellissima, è la storia vera, basata sul libro biografico di Madame C.J. Walker, che era una imprenditrice americana nera dell'inizio del secolo XX. Lei è la prima generazione della sua famiglia nata libera, e quindi è una storia molto forte, molto bella, e di una donna veramente incredibile,
con una tenacia assurda. Sì. Infatti io sono andata a vedere, quando me l'hai detto, ho visto le quattro puntate così, boom, flash.
Sì,
molto molto bella.
Mi sono seduta e ho finito bella. Tutte e quattro, è bellissimo, sì. È fatto molto bene.
Sì, poi c'è veramente, lei ha dei discorsi, passa dei messaggi che sono validissimi oggi, sì. Però quando lo sì. posizioni lì negli anni 10 del Novecento, secondo me ha una forza pazzesca.
Era molto avanti, sì. Lei era molto molto avanti.
Molto coraggiosa.
E la serie parla non solo dell'ambizione femminile, ma parla ovviamente del femminismo, di maschilismo, del femminismo
razzismo.
Nero, che è molto importante, di razzismo, cioè della competizione femminile, parla di un
sì.
sacco di cose. Quindi
molto bello.
È molto molto interessante.
Allora, la mia... il mio... suggerimento è sempre un documentario di Netflix che l'ho visto e devo dire che mi sono anche emozionata a vederlo. Si chiama La conquista del congresso, che praticamente racconta la storia di quattro candidate outsiders alle primarie democratiche negli Stati Uniti. Soltanto una riesce a vincere, che poi arriverà al congresso, e è l'Alexandria Ocasio-Cortez, che anche alla fine è diventata molto famosa come portavoce sia della sua comunità latino-nera, ma anche di tutta questa parte outsider che inizia a farsi presente nel Partito Democratico americano. Però una cosa che mi ha colpito molto di questo documentario è perché la Cortez è molto sicura di sé, però tutta questa sua sicurezza di sé non è mai accompagnata tipo della superbia, della... cioè di quella cosa di credere di essere meglio degli altri, no? E che è esattamente il contrario di quello che succede col suo avversario, che è uno storico che ha sempre vinto lì nel district da dove lei sta concorrendo. Cioè lui la tratta proprio tipo, tu chi sei, non hai nessun valore, non sei esperta, non hai l'esperienza, eccetera. E lei invece, cioè questa tenacia, la porta veramente da un'altra parte. E lui invece è molto molto arrogante, diciamo così. Ma proprio perché secondo me lì c'è, fa vedere la differenza di il voler arrivarci per il potere in sé, di arrivare in quel posto, oppure di arrivarci perché sai di avere le capacità e dare il tuo contributo in quel posto.
Bello.
Lì. E credo che l'ambizione femminile può anche legarsi molto a quello. Magari avremo questo vantaggio in qualche modo, il fatto di non essere state mai cresciute per... avere tutta questa arroganza magari ci può aiutare a permettere di usare questa leadership in un altro modo. Forse è una visione un po' romantica della situazione, utopica, però io in qualche modo ci credo. E niente, comunque guardate, alla conquista del congresso.
Bene, io volevo fare un paio di menzioni d'onore, diciamo così, non consigli veri e propri, ma comunque menzioni di cose che ci ho pensato, tipo Il diavolo veste Prada. Appena uscito, quando l'ho visto, ho avuto un'idea. Per me il personaggio di Anne Hathaway stava sbagliando verso gli amici, verso il fidanzato, verso tutto quanto. Oggi se lo riguardo, io vedo una donna in carriera che stava facendo i sacrifici giusti per salire, per ascendere, e penso che lei è stata molto... siamo stati molto ingiuste verso di lei in un primo approccio. Quindi io inviterei a tutte di riguardare questo film, che è un classico della carriera femminile, e provare a vedere con altri occhi. Ok.
Bello.
E un altro che una nostra, io non l'ho guardata ancora, ma siccome mi fido ciecamente su questa nostra carissima amica, una nostra amica ci ha consigliato The Morning Show.
Ah sì, vero, io lo voglio vedere.
È una serie con Jennifer Aniston, che fa la host di un morning show e prova a mandarlo avanti nonostante i problemi.
Sì, quello devo vedere anche io. Mi manca.
Non ho ancora guardato, però siccome mi fido, ho detto vabbè, lo citiamo.
Bene, guarda, io avrei anche tantissimi altri, potrei andare avanti un sacco dando suggerimenti, però lasciamo per le prossime puntate allora.
Sì, l'ultima cosa, c'era la pagina che seguiamo sia io che te, che è molto interessante, che è The Female Lead.
Ah sì, è vero, loro sono molto
The
bravi.
The Female Lead è molto, sono molto brave, mettono, fanno dei post su Instagram molto interessanti, quindi chi ha voglia di seguire è chiocciola The Female Lead, sì, lead di leader.
Spesso condividiamo le cose liderare. Che postano perché veramente sono molto valide. Va bene.
Sì, dai, okay. Andiamo avanti.
Carissima amica, vieni qui e raccontami tutto.
Per questa settimana ho scelto io la mail. È una delle prime mail che abbiamo ricevuto sulla nostra mail, cara sei maschilista, @gmail.com. Quindi ci tenevo molto a leggerlo e c'entra molto col tema e con un punto che voglio fare.
Vai!
Ciao care maschiliste, senza offesa, non so come vi chiamate, quindi io sono Teresa e la mia co-host.
Io sono Irene.
Esatto. Ho ascoltato le prime due puntate del vostro podcast e volevo ringraziarvi per aver parlato anche delle casalinghe in maniera positiva. Vi racconto un po' la mia storia. Vengo da una famiglia molto maschilista, io non avevo nessuna libertà e il mio fratello poteva fare ciò che voleva. E a differenza di quello che raccontate, quando avevo il ragazzo le cose peggioravano. E a 18 anni avevo il coprifuoco alle 8 di sera. 8.
Wow.
Mia madre, quando ero bambina, era a casa e quando avevo circa 10 anni aveva ripreso a lavorare come infermiera senza che la sua posizione di sudditanza migliorasse. Avevo giurato che non sarei mai stata come lei, che non sarei stata quel tipo di donna. Ho studiato informatica, magari se vi interessa vi racconto dei belli aneddoti su come sia lavorare o studiare in un ambiente considerato maschile. Raccontateci poi una seconda mail.
Non posso immaginare.
Poi per una serie di circostanze mi sono trovata a non voler più lavorare da dipendente e dopo una serie di tentativi di mettermi in proprio... Nel frattempo sono arrivati due bambini e un compagno. Ora mi sono assetata a stare a casa. Questa cosa mi crea un po' di disagio. Mi sembra quasi di tradire la causa femminista, di dare un cattivo esempio alla mia figlia e anche a mio figlio. Anche se il rapporto con mio compagno è paritario, lui, nonostante lavori, fa il padre con tutto ciò che comporta e anche una parte di lavori domestici come cucinare. Sentire la vostra storia mi ha tirato un po' su di morale. Si può essere casalinghe femministe? Si può dare il buon esempio ai figli e crescere figlie femministe consapevoli?
Io credo proprio di sì, nel senso il femminismo non parla di donne che devono fare carriera per forza, no? Il femminismo parla molto di libertà di scelta. Principalmente se sono scelte consapevoli.
Sì, esatto, era proprio il punto che volevo arrivare. Io ci ho pensato leggendo questa mail. È sbagliato non avere ambizione professionale? Vuol dire che io non posso fare la mamma a tempo pieno se no non sono femminista? Noi togliamo
allora,
il tesserino di queste donne del club, dobbiamo togliere? Secondo me no.
Ma uno, io non credo che noi dobbiamo giudicare. Io ho un'opinione personale su questa cosa, però è veramente personale, riguarda le mie scelte, che sono quelle di cercare sempre un'indipendenza economica. Però questa è una mia scelta. Credo che sia molto importante per me avere questa indipendenza per poter comunque avere le libertà che pretendo nella mia vita. Questo però non vuol dire che io mi possa permettere di giudicare una scelta di...
Sì, il femminismo cerca la parità tra i sessi e la libertà della donna, per cui non può diventare un'altra limitazione nella nostra vita.
Certo,
okay?
No.
Perché ne abbiamo veramente tante, quindi abbiamo tante cose che regolarizzano il modo in cui viviamo. Il femminismo non è una di queste cose, per cui non interessa se vuoi fare la CEO o se la mamma di una squadra intera di calcio. Il femminismo vuole darci il diritto di scegliere, però la cosa è fare, come hai detto tu, la scelta consapevole, quindi scegliere fare l'amministratrice delegata senza la paura di essere giudicata male perché ci tiene alla carriera, o scegliere di fare la mamma perché si vuole e non perché è una cosa che ci si aspetta da una donna, perché la maternità per la donna oggi è compulsoria, è tutto diviso dalla coscienza. E quindi se io scelgo di fare la mamma e sono cosciente di chi è quello che voglio io come individuo e non quello che ci si aspetta la società, non c'è niente di sbagliato. Tu sei femminista lo stesso, e anzi io direi che oggi sarebbe l'arma più importante di tutte, che tutte le mamme fossero femministe, che tutte le mamme che sono a casa con i bambini, e che questa cosa del ruolo della mamma, che oggi purtroppo tante volte è una roba che ci mette in difetto, potrebbe diventarci veramente un vantaggio di crescere una generazione migliore, di crescere delle bambine che diventeranno donne forti, che non avranno tutti questi problemi in testa che abbiamo noi
oggi. Sì, che a volte faranno le proprie scelte,
degli uomini migliori,
sicuramente.
Esatto, e degli uomini migliori, liberi di tutti questi concetti che parliamo del patriarcato, capito?
È molto difficile parlare in generale, no? No, perché questa è anche un'altra cosa che parleremo in un'altra puntata, fino a che punto le nostre scelte sono libere delle influenze che abbiamo dall'esterno. Questa persona però che ci ha scritto la mail mi sembra molto consapevole delle proprie scelte,
sì.
E mi sembra anche molto consapevole di quello che è il significato della parola femminismo.
Lei si è messa in dubbio, ho tradito il movimento?
Sì.
No, non hai tradito.
Perché? Allora, perché secondo me, proprio oggi stavo rispondendo dei commenti su Instagram, e c'era proprio questa solita discussione che si entra, no? Perché le femministe di qua, le femministe giudicano le altre, eccetera, eccetera. Però io credo anche che tutta questa discussione all'interno del movimento di misurare chi è troppo femminista, chi è meno femminista, chi non è femminista abbastanza, è un altro metodo per dividerci.
Certo, essere femminista non deve diventare uno stereotipo. Un altro stereotipo dentro che ci limita e che ci deve mettere dentro un'altra scatola con un'altra etichetta in testa. No, non è così. Il femminismo ci deve dare la libertà di scelta cosciente.
Esatto.
Io posso fare la mamma, posso fare la CEO se sono cosciente di quali sono i ruoli e di come vengono influenzate le mie scelte, le mie decisioni con il patriarcato.
Esatto.
Quella è la cosa principale. Poi quello che decidi fare tu della tua vita, tu sei libera di scegliere. Non vuol dire che
certo.
Sei femminista più o meno. Quindi essere
sì,
femminista...
Sì, infatti, non sono le stelline,
esatto,
da femminista, la
non
medaglia da femminista.
Non esiste un ranking e non esiste uno stereotipo.
No, ma anche perché io credo che sia un movimento così vario, no? Che va costruito anche nel tempo,
certo.
E si adatta alla realtà di ognuna di noi.
Certo, e poi parleremo anche di quello, perché il patriarcato ha un'influenza e un impatto diverso nelle vite di donne diverse.
Certo,
la
sì,
donna
sì,
lesbica lo subisce in un modo, la donna eterosessuale lo subisce in un altro modo, la donna bianca in un modo, la donna nera in un altro modo, e quindi non può esistere uno stereotipo, perché siamo diverse noi.
Esatto.
E è giustamente quello che stiamo lottando per dire che noi non siamo dentro questi stereotipi, che noi possiamo essere quel cavolo che vogliamo.
Sì, dobbiamo stare anche attente a non cadere su questo giochetto di litigare fra di noi per questa,
certo,
per chi è legittimamente femminista e chi non lo è, perché
sì. Spendiamo le nostre
energie un'altra volta,
esatto, in una cosa che ne vale la pena. Litigare tra di noi non ne vale la pena.
Bene.
E basta.
Io credo,
Madonna,
che ce l'abbiamo fatta nonostante quarantena,
sì,
e tutto quanto. Vi ricordo i nostri canali social, quindi siamo su Instagram e su Facebook, chiocciola cara sei maschilista. La nostra mail è carasemaschilista@gmail.com. Iscriveteci, mandateci dei messaggi, commenti, critiche, eccetera, e condividete sulle vostre stories Instagram quando state ascoltando il nostro podcast, perché abbiamo bisogno,
sì,
del vostro,
sì,
aiuto,
sì,
per spargere la voce.
Sì, sì, sì. È tutto da casa, ragazze, non dovete uscire in questo periodo,
infatti,
per favore, mi raccomando.
Sì, da
casa.
Approfittate, guarda, anche di questo periodo per ascoltare tanti podcast fatti da donne, e anche i nostri suggerimenti di oggi. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima
puntata.
Sì, avete
tempo, state a casa. Sì, devo dire che sono molto più contenta di aver fatto la ripresa, perché è difficile stare a casa senza far niente, quindi sì. Adesso almeno abbiamo da fare, dai.
Bene,
forza,
bene,
ragazze,
forza.
Siamo sempre con voi.
Alla prossima, ciao.
Ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo, ma sì un segno di coraggio. Quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista.